valutiamo i risultati, diciamo, che si ottengono. Allora, i dati, vabbè, non li potete vedere un granché, comunque poi ve li passerò, stanno su un foglio Excel che trovate penso in rete. Noi abbiamo qui il peso, sono distinti maschi e femmine, e sono metà maschi e metà femmine, e qui abbiamo la circonferenza dell'addome in centimetri. Sempre mettere l'unità di misura, questo penso che anche dal corso di fisica lo imparerete per forza. Quindi abbiamo il peso in grammi nel nostro caso e la circonferenza dell'addome in centimetri. Non sono ordinati per grandezza, abbiamo chiaramente una femmina assolutamente piccolissima e poi insomma più o meno sono tutti abbastanza piccoli comunque questi bambini. Rispetto al peso medio alla nascita in Italia sono tutti bambini, diciamo, da tenere in osservazione, per questo sono stati rilevati i dati. Allora andiamo a vedere lo scatter plot trascurando l'influenza del sesso. Silenzio. Vabbè, i dati se li volete vedere meglio, e magari oggi ci potremmo fare un qualche altro tipo di esercizio, comunque abbiamo anche una tabella dove si leggono meglio. Se non ci interessa il sesso del neonato, possiamo rappresentarlo in modo più compatto, cioè trascuriamo la colonna centrale dove era riportata l'informazione sul sesso e mettiamo solo in relazione la circonferenza dell'addome e il peso. Lo scatter plot è di questo tipo, vedete che c'è una nuvola di punti in questo caso rispetto al caso precedente in cui i bambini della stessa età erano mediati. Qua non ha senso mediare i bambini, anche perché non ce ne sono dello stesso peso e della stessa circonferenza, tranne forse in qualche caso, ecco, potremmo fare la media di questi. Questi hanno la stessa circonferenza, no? Vedete, viene... Se fate la media sarà più o meno qua. Cioè se i casi multipli, se nei casi multipli fate la media, ottenete un grafico molto simile a quello di prima. Perché anziché avere questa, diciamo, tutto questo segmento come valori, qua avreste un punto qua in mezzo, qua avreste un punto in mezzo, qui avreste, e avreste un andamento sempre abbastanza rettilineo, un po' meno rettilineo di prima, ma sempre rettilineo. Normalmente lo scatter plot riguarda i singoli casi, quindi non è, diciamo, non è classico lo scatter plot che abbiamo visto prima in cui rappresentiamo direttamente le medie sul grafico. Questo è il tipico scatter plot. E quello che andiamo a studiare è la forma della nuvola di punti. Anche qua la nuvola di punti si distribuisce in modo crescente rispetto all'addome, come è ovvio, perché chiaramente se aumenta la circonferenza dell'addome aumenterà per forza anche il peso, non aumenta per tutti allo stesso modo, quindi c'è un po' di dispersione dato per esempio 30 come circonferenza, in realtà questo corrisponde a diversi pesi, quindi c'è un po' di dispersione, i dati non sono vicinissimi, e mano a mano che cresce la circonferenza dell'addome, i dati, diciamo l'ampiezza della nuvola aumenta un pochino, il che è ovvio perché con circonferenze di addome molto piccole non ci sono molte possibilità per il peso di variare, chiaramente se la circonferenza dell'addome è più grande, poi bisogna vedere quanto è alto il bambino e chiaramente c'è più possibilità di variare per il peso. Allora, noi vogliamo applicare la regressione lineare semplice, quindi dobbiamo scegliere, in realtà, visto come ha fatto il grafico, l'abbiamo praticamente già scelta, la variabile indipendente x, che nel nostro caso è la circonferenza dell'addome, la variabile indipendente y, nel nostro caso, è il peso. Assumiamo che la relazione tra x e y possa essere riassunta sotto forma di retta. E allora, se non vi ricordate, lo ripassiamo adesso, ma ve lo ricorderete, sono sicura che l'equazione di una retta è y uguale a dove a è l'intercetta più bx, e b è la pendenza della retta. se vi ricordate anche un minimo di trigonometria, B è la tangente dell'angolo che la retta forma con l'asse delle X. Allora, chiaramente per determinare la nostra retta noi dobbiamo determinare i valori di A e B che in qualche modo sono i migliori possibili, dobbiamo stabilire che significa per noi i migliori possibili per rappresentare una retta che passi qua in mezzo. Perché chiaramente qua in mezzo ce ne può essere più di una retta che grosso modo interpola questi dati. Dobbiamo stabilire un criterio per cui per noi un tipo di retta è meglio di tutte le altre e stabilito quel criterio dobbiamo determinare A e B. Allora, ci sono naturalmente poi una volta trovata la retta possiamo usarla per prevedere casi mancanti, quindi in modo, come si dice, predittivo, oppure la possiamo usare per studiare la relazione tra le variabili, cioè per studiare quella che si chiama la correlazione. Dunque, mi sembra che questi lucidi della regressione non li ho modificati per niente rispetto all'anno scorso, quindi se avete quelli dell'anno scorso vanno bene. Allora, questo l'abbiamo già detto, abbiamo visto appunto se manca un dato, se la retta passa vicino a tutti i punti, se uno manca lo approssimiamo con il valore sulla retta, questo è quello che c'è scritto qui. E naturalmente se il grado di correlazione tra le variabili è alto, poi vedremo come si misura, allora il valore Y grande sarà un buon predittore di Y piccolo. Allora cominciamo a stabilire delle notazioni. Il valore di Y calcolato con la retta lo indichiamo con Y grande. Il valore osservato della Y per il singolo neonato, per esempio, lo chiamiamo con Y piccolo. Quindi distinguiamo le misure osservate, sono indicate con la Y piccolo, le misure diciamo previste con la retta sono indicate con Y grande, normalmente non coincidono, quindi dobbiamo distinguere la notazione in qualche modo. La X, siccome è considerata variabile indipendente e la Y viene calcolata sugli X noti, è denotata con X piccolo. X piccolo è sia l'osservazione sia il valore di X che ci serve per calcolare Y, questo perché il ruolo di X è diverso dal ruolo di Y. La X è la variabile indipendente che si considera nota comunque e la Y è la variabile dipendente che dobbiamo approssimare se ci manca, quindi se l'approssimiamo con il valore sulla retta lo denotiamo con Y grande, se invece è un valore osservato lo chiamiamo Y piccolo. Detto questo, adesso per ora guardatela soltanto questa è una retta che ha coefficiente angolare 153,86 e oggi pomeriggio vedremo come si usa Excel per fare tutto ciò e intercetta meno 2527, comunque quello che sia. Questa retta in effetti passa abbastanza bene in mezzo ai punti. A occhio però, con che criterio noi abbiamo determinato questa retta? Allora, qui bisogna lasciamo un attimo, andiamo a vedere un altro strumento. Allora, la retta di regressione, non vi faccio la storia del perché si chiama di regressione, ma comunque è stata introdotta da Gordon, che era il cugino di Darwin e stava studiando insieme a Darwin l'ereditabilità della stessa. Quindi aveva fatto una serie di misure di altezze padri-figli e aveva messo in relazione l'altezza del padre con l'altezza del figlio per cercare di trovare la correlazione genetica praticamente della stessa, cioè per dimostrare che anche caratteri quantitativi come la stessa avevano una componente ereditaria. Poi aveva fatto anche con la coppia dei genitori, insomma una serie di analisi di questo tipo e aveva inventato il metodo, non esisteva prima, e aveva osservato che c'era una regressione della stessa dei figli, quindi una, cioè altezze di figli, di padri molto alti e tendevano a essere più basse dell'altezza del padre. Altezze di figli, di padri troppo bassi, molto bassi, erano più alte dell'altezza del padre. Quindi c'era come una regressione, per questo era chiamata regressione, verso altezze più medie, in qualche modo. Quindi si tendeva a non ripetere geneticamente i casi estremi. Questo naturalmente dipende dall'influenza dell'altezza dell'altro genitore, perché se noi abbiamo un padre troppo alto, anche la madre tendenzialmente sarà alta, perché c'è correlazione fra le altezze delle coppie, però non potrà essere così tanto alta, quindi in qualche modo l'altezza del figlio, che dipende da tutte e due, un po' scende un pochino.
Perché scende?
Questo tutto, tutti i statistici, attenzione, valgono in media. Non è detto che non ci sia in un caso estremo un figlio più alto di un padre molto alto, però mediamente, cioè per la maggior parte dei casi, c'è questo effetto di regressione. E da lì ha preso il nome del
medico.
Allora andiamo a vedere.
Perché detto che se un padre è molto alto, è più probabile che il figlio sia.
Questi sono naturalmente dati fittizi, anche questi fogli elettronici li trovate in rete, non è detto che vi si aprano, perché siccome sono un po' vecchi, mano a mano che si aggiorna Office, a un certo punto non si aprono più. Allora, se voi avete questi punti, potete cercare di far passare a occhio una retta in mezzo ai punti. Questo è accettabilissimo, uno come prima cosa fa un disegno e cerca di vedere grosso modo l'andamento. Quello che ci interessa però per trovare la miglior retta possibile è di far passare nel miglior modo possibile la retta in mezzo ai punti. Quindi se noi calcoliamo per i punti osservati le differenze che ci sono fra il punto osservato e il punto che dovremmo aspettarci sulla retta, abbiamo quelli che si chiamano gli errori. Quindi chiamiamo errori o residui, secondo dell'uso che se ne fa, le differenze tra i valori osservati, naturalmente della variabile y, perché la variabile x è quella indipendente che consideriamo nota. Quindi andiamo a vedere che distanza c'è tra i singoli valori osservati e le loro proiezioni praticamente sulla retta. Allora è chiaro che se noi vogliamo che la retta passi il meglio possibile in mezzo ai punti, dobbiamo cercare di rendere più piccoli possibile questi valori. Ora qui si verifica una cosa simile a quella che si verificava nel calcolo della varianza, siccome qua alcuni valori hanno differenza positiva, alcuni valori hanno differenza negativa, non possiamo determinare A e B in modo che sia più piccola possibile la somma, perché facilmente viene zero, comunque si bilanciano i casi piccoli, i casi minori di zero con i casi maggiori di zero. Siccome, come abbiamo detto, considerare il valore assoluto matematicamente è una cosa molto scomoda, facciamo anche qui, consideriamo il quadrato di questi errori, poi li sommiamo tutti, li possiamo sommare o mediare la stessa cosa, e poi scegliamo gli A e B che rendono questa funzione, perché noi determiniamo una funzione che dipende da A e da B, la rendono minima. Il metodo corrispondente si chiama metodo dei minimi quadrati, ovviamente. Quindi la retta di regressione è scelta sulla base degli errori che si commettono e quindi delle discrepanze che osserviamo fra le singole osservazioni e i valori previsti dalla retta, elevate al quadrato e sommate. Compare all'interno di questa espressione, che poi vedremo, compaiono sia A che B, quindi noi scegliamo, non lo dovete fare voi perché serve di fare delle cose di matematica che non è detto chi fa il classico per esempio probabilmente non ha fatto, quindi serve di scegliere A e B in modo tale che questa espressione sia minima. Chi ha fatto lo scientifico se lo immagina, chi ha fatto il classico forse no, ma non ha importanza perché Excel lo fa per voi. A me interessa solo che sappiate qual è
la derivata.
La derivata. Che ha detto? Di ripetere, adesso li vediamo in un altro. Metodo dei minimi quadrati.
Ma questo materiale sta su internet?
Sì. Dove? Serviziario, perché non ha studiato.
Ma al sito dell'università? Al sito dell'università.
Su CIB, ma su CIB non c'è, cioè, anche CIB. Nulla. Praticamente si entra dentro i reparti di statistica dove non c'è niente.
No, c'è, dovete andare nei materiali. Vabbè, poi ve lo faccio vedere. Allora, la retta in inglese è mm quadrati e g square, quindi la retta si chiama in questo foglio elettronico che viene dall'Australia, si chiama least square line. E se voi vedete, la least square line, adesso non ricordo se posso cambiare i punti, possiamo cambiarli qua forse. Supponiamo di cambiare questa ordinata, che è una più grande, e metterla uguale a 1, vediamo che succede.
Il campo.
Non so se avete visto, è cambiata la retta,
sì.
Perché il punto è finito qui sotto, io ho cambiato questo punto, mi sembra, che era 4 e qualche cosa. Sì, vabbè, tanto non salvo poi le variazioni, quindi lo ritroviamo dopo volendo. Oppure se cambio questo punto e lo rendo più grande, vedete che cambia la retta, perché chiaramente cambia la distanza e quindi cambiano i valori di A e di B. Comunque quello che mi interessa che sappiate è che il principio con cui è calcolata questa retta è basato su queste distanze che vengono elevate al quadrato e utilizzate per determinare A e B che rendono minima la loro somma. Questo è il principio generale. Poi non lo dovete saper fare voi. Chiaramente se un punto cambia, cambia la retta. Poi dopo vedremo quali punti fanno cambiare di più la retta. Ok, le altre cose non ci servono oggi.
Amone.
Torniamo qua, continuiamo a studiare questa situazione dei neonati, perché ci sono degli effetti interessanti. Allora, proviamo a vedere che succede se consideriamo i maschi e le femmine separatamente. Quindi abbiamo due tabelle di dati e andiamo a considerare maschi e femmine separatamente. Facciamo i due scatter plot e vedete che succedono delle cose diverse per i maschi e per le femmine. Innanzitutto l'insieme delle femmine è molto più informativo dell'insieme dei maschi, perché c'è una grande variabilità. Ricordate che in statistica variabilità significa maggiore informazione. Cioè se io considero per esempio individui, se immagino che siano tutti uguali, sarà poco interessante osservarne tanti, ne basta uno. Se invece c'è variabilità, si studia il fenomeno in tutta la sua variabilità. Allora, qui vedete che le femmine ci sono, a parte quella che avevamo visto molto piccola, comunque c'è una discreta variabilità della variabile indipendente, e questo ci dà delle buone informazioni sulla variabile dipendente, perché ci sono diversi valori, parecchi valori, anche distanti fra loro, osservati per la circonferenza dell'addome, e quindi abbiamo un'informazione su un intervallo abbastanza ampio. Per i maschi invece la nuvola di punti, vedete che è tutta raggruppata, cioè sono tutti abbastanza più grandi, e sono tutti, l'intervallo diciamo non è molto ampio di variabilità della variabile indipendente, e quindi necessariamente non sarà tanto ampio neanche quello della variabile dipendente. Cioè se guardate solo questa nuvola è difficile farci passare una retta, ci passa, però insomma non è che questa nuvola di punti abbia un bel andamento rettilineo come quella dei punti rossi. Quindi questa è un'informazione importante. Se dovete per esempio pianificare voi un esperimento, supponiamo per andare a studiare la dose migliore di un farmaco, di qualunque altro, anche di un micronutriente o quello che sia, per determinare una certa risposta, chiaramente dovete avere diverse dosi, supponiamo, ammesso che non ci sia tossicità, comunque ci sono dei limiti chiaramente etici, però al di là di questo bisogna valutare diverse dosi per avere una buona diciamo, informazione sulle risposte. Se voi valutate dosi molto vicine avrete anche risposte molto vicine e questo non vi aiuta. Questo insieme di dati separati per sesso ci dicono quanto è importante che la variabile indipendente abbia una vera variabilità, cioè non sia troppo, non ci siano valori troppo vicini. Se noi andiamo a costruire le rette, adesso lasciate perdere che il grafico, essendo un po' schiacciato, deforma gli andamenti, vedete che questa retta è una buona retta, passa bene in mezzo ai punti. Questa retta qui, a parte che è prolungata per farla uguale a quella delle femmine, in realtà non è che passi così bene in mezzo a questi punti. Okay? Il numero di punti è uguale, quindi la numerosità campionaria in questo caso non c'entra, i due campioni sono uguali. Se poi noi separiamo addirittura i punti, diciamo le femmine, facciamo uno scatto e flotto separato per le femmine e per i maschi, vedete qui un andamento rettilineo abbastanza evidente e qui vedete un andamento praticamente piatto, cioè non c'è un vero andamento. Chiaramente la scala su questo grafico, la scala della X è diversa da questa. Questa è una scala che ho in qualche modo allargato per fare il grafico della stessa dimensione, ma in realtà sono valori molto vicini. Questo è il problema di questi dati per i maschi. Se andate a fare le rette, adesso si apprezzano meglio su due grafici vicini, le inclinazioni sono molto diverse. L'inclinazione della retta delle femmine è evidente, l'inclinazione della retta dei maschi molto meno. L'inclinazione della retta è legata alla correlazione tra le variabili. Quindi più la retta è inclinata, più c'è correlazione tra le variabili, più la retta si avvicina all'orizzontale, meno c'è correlazione. Come misuriamo la correlazione? Misuriamo la correlazione con un coefficiente che si chiama Rho, che varia tra meno 1 e 1, vale 1 se i punti sono esattamente su una retta positiva, diciamo, con correlazione positiva, vale meno 1. Se sono esattamente su una retta con correlazione negativa, al numeratore c'è una quantità che si calcola in questo modo e che si chiama covarianza, al denominatore c'è il prodotto delle deviazioni standard delle due variabili, quindi la deviazione standard di X per la deviazione standard o scatto standard di Y. Questo coefficiente qua è il coefficiente di correlazione e appunto varia tra 0 e 1 e ci misura il grado di relazione lineare tra x e y. Quindi se è uguale a 1 sono esattamente allineati, se è uguale a meno 1 pure, ma in modo inverso. Se ci sono valori intermedi, chiaramente la nuvola di punti è più allargata. Se Rho valesse 0, si direbbe che c'è zero correlazione, cioè le due variabili praticamente riempiono, la nuvola di punti riempie tutto il primo quadrante. Se i punti hanno comunque un andamento più o meno ellissoidale, crescente o decrescente, quanto più piccolo è l'asse più piccolo dell'ellisse, tanto più Rho è grande, fino a che l'asse diventa 0 e diventa 1 o meno 1 il valore di Rho. Okay. Qui c'è spiegato il significato della covarianza. Vediamo se... Ok, perché utilizziamo quell'indice di correlazione? Devo finire questo pezzo e poi ci fermiamo ovviamente. Allora, la covarianza, vedete che cos'è? È la media dei prodotti delle variabili scarto di x e di y. Ieri abbiamo parlato della variabile scarto, la variabile scarto di x è la differenza tra allora, i valori di x misurati e la media, la variabile scarto di y è analogamente la differenza tra le misure di y e la loro media. Se consideriamo il prodotto di queste due variabili scarto e poi considerato che ognuna di queste ha gradi di libertà n-1 come abbiamo visto ieri, se ne facciamo la media, quindi la somma divisa per i gradi di libertà, otteniamo questo indice che si chiama covarianza. Allora, questo indice che si chiama covarianza, che serve soltanto per chi sta al numeratore di questa formula, perché a noi ci interessa l'O, non ci interessa la covarianza, però ci interessa il segno della covarianza. Allora, se voi avete una nuvola di punti allineata attorno a una retta crescente, allora quando andate a fare le variabili scarto di x e di y, queste tenderanno a essere concordi, perché a valori più alti della media per x corrisponderanno quasi sempre valori più alti della media anche per y e viceversa. Quindi le due variabili scarto sono generalmente, tranne qualche caso, o tutte e due positive o tutte e due negative. Viceversa, se i punti sono allineati attorno a una retta decrescente, allora valori alti di x corrispondono a valori bassi di y, quindi quando andiamo a fare la variabile scarto avremmo tendenzialmente degli scarti discordi, quindi il prodotto è negativo. Non sono tutti discordi o tutti concordi? Sì. Sì, certo. Se noi abbiamo la nuvola di punti allineata in modo crescente, allora quando la media è un punto che sta in mezzo, la media di x è il punto che ha come ascissa la media di x, come ordinata la media di y, sta in mezzo alla nuvola. Allora tendenzialmente quando andiamo a vedere delle ascisse che corrispondono a uno scarto positivo, quindi che sono a destra della media, tendenzialmente anche la y sarà sopra alla y medio, quindi xi meno x segnato e yi meno y segnato avranno in generale, non sempre, lo stesso segno. Se invece i punti sono allineati nell'altro verso, quindi su una retta decrescente, succede il contrario: quando la x sta a destra la y sta sotto e quando la x sta a sinistra la y sta sopra. Quindi le variabili scarto tenderanno ad avere segno discorde, quindi il prodotto sarà negativo. L'unica cosa che ci dice la covarianza è semplicemente, cioè l'unico valore che ha la covarianza è soltanto sullo studio del segno. Perché se noi abbiamo scarti per lo più concordi la loro media sarà positiva. Anche se ce n'è qualcuno negativo, alla fine predomineranno quelli positivi. Se invece gli scarti, le variabili scarto sono discordi, il prodotto è tendenzialmente negativo, anche se ce n'è qualcuno positivo, la maggioranza saranno negativi, la loro media sarà negativa. Quindi la varianza, la covarianza, scusate, avrà segno positivo se le variabili sono correlate positivamente, segno negativo se le variabili sono correlate negativamente. Dopodiché la utilizziamo soltanto per il numeratore, il denominatore è sempre positivo, quindi il valore di ρ varierà tra meno 1 e più 1, ma sarà negativo se la covarianza è negativa e positivo se la covarianza è positiva, perché dipende solo dal numeratore. Tutto questo lo trovate spiegato, io preferisco non mettervi il lucido, se no leggete il lucido e non sentite quello che vi dico, però poi lo trovate per studiarlo. Quindi gli n-1 sono i gradi di libertà, quindi se noi abbiamo una covarianza positiva diciamo che le variabili sono correlate positivamente, se negativa e così via, se è circa 0 sarà circa 0 anche ρ, quindi le variabili sono incorrelate. Questo succede quando i punti sono molto sparsi, quindi non si evidenzia nessun andamento crescente o decrescente, ma attenzione, succede anche, questo è un indice di correlazione lineare, cioè mi dice quanto posso interpolare bene i punti con una retta, Se i punti sono esattamente su una parabola, quindi c'è una perfetta correlazione, il coefficiente di correlazione lineare viene 0 comunque, perché abbiamo un andamento prima così, poi così, quindi gli scarti si annullano a vicenda, quindi abbiamo un coefficiente di correlazione 0, anche se c'è una relazione stretta tra le variabili, ma non sempre nella stessa direzione. Quindi per esempio simmetricamente su una parabola. Il coefficiente di correlazione lineare ci dice quanto è stretto il legame e qui sappiamo anche che il suo massimo è 1 e significa allineati, il minimo è meno 1 significa pure allineati, tutti i casi intermedi naturalmente. Quindi considereremo alto un coefficiente di correlazione che sia almeno 0,7, 0,6, 0,7. Dipende dai casi. A questo punto, vabbè, vi dico qual è. Confrontiamo un attimo il risultato di questi indici per i maschi e per le femmine nel caso precedente e poi lo vediamo come applicazione oggi pomeriggio. Allora, in questo caso, per esempio, nel caso delle femmine avete un indice di correlazione tra la circonferenza dell'addome e il peso di 0,97, 0,97 è altissimo. Se andate a vedere i maschi avete un indice di correlazione di 0,6, che è sempre positivo perché non può essere che positivo, ma certamente rispetto a 0,97 è molto basso. E questo dipende da come erano messi i punti che abbiamo osservato. Per adesso ci fermiamo qui e oggi pomeriggio vediamo.